Precisiamo subito che Elisabetta, nata a Condrongianus, Sassari, il 23 aprile 1788, a 7 anni fu vittima di una epidemia di vaiolo che la rese invalida alle braccia, tanto che non riusciva a sollevarle per lavarsi la faccia o pettinarsi. Pur sentendosi attratta alla vita religiosa, seguì la volontà della madre che la esortava a sposarsi. Il matrimonio fu celebrato nel 1807 e la famiglia fu allietata da 7 figli. Morto il marito nel 1825, Elisabetta continuò ad occuparsi dei suoi figli e ad amministrare i beni della sua famiglia molto facoltosa.
Bene, se ci può dire qualche cosa sulla permanenza, di Elisabetta Sanna a Roma?
Dunque, lei voleva fare un pellegrinaggio in Terra Santa e, come vedremo un po' più avanti, non poté continuare, per cui si fermò a Roma, su consiglio dei medici, perché era gravemente sofferente di cuore. Le era stata diagnosticata questa malattia. A Roma rimase 25 anni lavorando, pregando e visitando i poveri e gli ammalati e, come sappiamo, poi morì nel febbraio del 1857. Certo, dobbiamo aggiungere, soprattutto tenendo conto dell'odierna mentalità, che sorprende la vicenda di questo suo allontanamento dai figli. Ma a Roma riceveva notizie tranquillizzanti sulla loro crescita e formazione in casa del fratello sacerdote Don Antonio Luigi, che si prendeva cura di loro e della loro educazione cristiana e anche formazione civile. Inoltre, San Vincenzo Pallotti la rassicurava continuamente dicendole: "Coraggio, figlia, la vostra famiglia non ha bisogno di voi, anzi sarà la meraviglia e l'invidia del paese." Queste parole le davano una grande serenità di spirito, perché era finalmente giunta a vivere la sua vocazione, quella avuta fin da piccola, di consacrarsi cioè totalmente a Dio.
Ecco, Eminenza, che cosa pensa di tutto questo?
Dunque, dobbiamo ricordare la parola di Gesù che dice: "Se uno viene a me e non mi preferisce a suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino alla propria vita, non può essere mio discepolo." E dobbiamo dire che è lungo l'elenco di coloro che hanno preso alla lettera la parola del Signore nel Vangelo di Luca 14:26. Qui, per esempio, ricordo l'esperienza della suora Orsolina francese, Santa Maria dell'Incarnazione al secolo Marie Guillard, canonizzata da Papa Francesco proprio 2 anni fa, nel 2014. Rimasta vedova giovanissima, affidò al collegio dei gesuiti il figlio Claudio per farsi religiosa. Il bambino, che allora poteva avere 10-11 anni, all'inizio piangeva, implorava il ritorno a casa della mamma, però non subì alcuna conseguenza psicologica nella sua crescita, tanto da divenire monaco benedettino. Anzi, divenne il più fervido ammiratore della madre, che nel frattempo però era andata a missionare in Canada, è la prima missionaria cattolica in Canada, pioniera dell'evangelizzazione di quelle terre. Ecco perché il Papa Francesco l'ha canonizzata. Lo stesso si può dire di un'altra grande santa, Santa Giovanna Francesca Frémiot de Chantal, madre di 6 figli, rimasta vedova a 29 anni. Dopo un po' di tempo lasciò la famiglia per fondare la congregazione delle Visitandine e, dice la storia, passò letteralmente sul corpo del figlio Celso Benigno di 14 anni, che si era disteso sulla soglia implorando che non partisse.
Si tratti in ogni caso di vocazioni speciali, rare e riservate a pochi. Immagino che siano scelte fondate su un ardentissimo amore a Gesù, Eminenza.
Certo. Gesù aveva conquistato totalmente il loro cuore. Per quanto riguarda in questo caso Elisabetta Sanna, nella terra natia, nella famiglia, nelle afflizioni della vita, la separarono mai dalla carità di Dio. E venne da Dio l'ispirazione di andare in pellegrinaggio in Terra Santa e di rimanere per sempre a Roma. Cioè non si trattò di un impulso arbitrario, ma di una vocazione seria, vagliata, approvata da padri spirituali saggi e prudenti, ai quali la beata si affidava con obbedienza e umiltà. Di lei molti testimoni dicono: "Iddio le era più caro di tutti i beni terreni messi insieme e di qualunque altra persona diletta." Quindi l'amore di Dio le fece superare contrasti, dicerie, offese e anche tutte le difficoltà della vita.
Ecco, quale fu il suo apostolato a Roma?
Elisabetta, dicono le testimonianze, era una donna di quotidiana adorazione eucaristica e questo fervore spirituale lo riversava poi nell'amore del prossimo, con un cuore aperto a tutti, nel consiglio e nel servizio. A Roma, ad esempio, era nota la sua disponibilità verso chi si rivolgeva a lei, nobili e plebei, amici e nemici, ricchi e poveri, romani e forestieri, grandi e piccoli. Con le sue parole metteva pace nelle famiglie e ristabiliva la concordia tra i coniugi. Un suo biografo scrive: aveva una grazia particolare per consolare gli afflitti, che parlando con lei sentivano tornare nei loro cuori pace e tranquillità. Insomma, inculcava a tutti carità e perdono dei torti ricevuti.
Eminenza, come possiamo definire Elisabetta Sanna?
Era la donna della misericordia, perché la sua vita fu una pratica continua delle opere di misericordia corporale e spirituale. Nonostante il freddo, la fatica del cammino e le braccia rattrappite, si recava all'ospedale San Giacomo o in case private per servire agli ammalati. Delle elemosine che riceveva, toltone quel poco che serviva per il suo vitto, ne faceva elemosina agli altri. Non si turbava per gli insulti ricevuti, non permetteva che si parlasse male del prossimo, pregava e faceva pregare per i condannati a morte. Le opere di San Vincenzo Pallotti furono il principale destinatario della sua carità. Per esse lavorava di maglia e cucito, e ad esse mandava oggetti e denaro. Il Pallotti soleva dire che due erano i grandi benefattori dell'istituto: una donna povera, Elisabetta Sanna, e il cardinale Luigi Lambroschini. Alla morte di Elisabetta, avvenuta il 19 febbraio 1857, nella sua povera stamberga nei pressi della Basilica Vaticana, la gente sussurrava: è morta la santa, la donna che stava sempre a pregare in San Pietro.